Il registratore, perché così sentiamo la riflessione che ci farà fare Marco, in modo tale che poi possiamo anche caricare sul mio sito www.buonabibbiatutti.it alla fine del corso, anche tutto il corso, per quelli che eventualmente avessero perduto qualche lezione o per quelli in Italia che seguiranno tramite questa possibilità di scaricarlo in MP3, che seguiranno il corso da tutta Italia, come avviene anche per gli altri corsi. Grazie Marco.
Si addice bene a questa serata la preghiera finale del testo che ci ha lasciato Papa Francesco con la Laudato Si. Allora ripetiamo insieme come ritornello: Laudato Si, Signore mio, Laudato Si, Signore mio,
Laudato Si.
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel seno materno di Maria. Ti sei fatto parte di questa terra e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l'amore del Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Laudato sì, Signore mio. Laudato sì, Signore mio. Lasciatemi dire all'inizio di questo incontro di come io rimanga sempre stupito del fatto che Paolo dettasse questi testi che noi leggiamo così densi, così profondi, no? Così anche un po' difficili, come dice San Pietro, no? Lì ci sono tante cose che è un po' difficili, anche che si possa anche interpretare in tanti modi. E lui, un punto in casa di questo cristiano Gaio a Corinto, avesse questo scrivano terzo al quale passeggiando dettava questi testi, no? Quindi immaginate che testa, che memoria, che capacità di sintesi incredibile, no? Voi siete un pubblico colto e quindi cogliete già bene queste spiegazioni, ma insomma sono testi che ci lasciano sempre comunque stupefatti per la densità, per la grandezza, per le tante cose che vi troviamo dentro, no? Riassumendo brevemente, giustificati per la fede, noi ci gloriamo nella speranza futura, diceva Paolo all'inizio del capitolo 5. Poi proseguiva dicendo che con questa giustificazione sono entrati nel mondo Charis e Zoe, quindi l'amore gratuito, la grazia e la vita, intesa come vita eterna, vita vera. E nel battesimo riceviamo questa charis e siamo sottratti alla potenza del peccato, capitolo 6, e pertanto in grado di vivere per Dio. E quindi avevamo letto all'inizio del capitolo 6, abbiamo iniziato con questa frase, vi ricordate, che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? Se aveva scritto nel capitolo 5, no, dove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, allora è lecita questa domanda, no? Allora vuol dire che dobbiamo rimanere nel peccato perché abbondi la grazia, e in effetti pecca fortiter, abbiamo avuto delle deviazioni in questo senso, no? Dice, ma sì, tu pecca pure, basta che la tua fede sia più forte, no? Nel corso della storia della Chiesa lui subito appunto dice è assurdo, e allora tratta, appunto inizia con la trattazione sul battesimo che abbiamo sentito iniziare la volta scorsa, no? Il battesimo appunto inteso come immersione, e quindi battezzati nella sua morte, no? Noi abbiamo i testi dei Vangeli che ci ricordano quanto la vita del cristiano debba essere un prendere ogni giorno la propria croce e seguire quindi il crocifisso. E quindi per mezzo del battesimo siamo stati sepolti con la morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Quindi viene introdotto appunto questo tema: come si cammina dietro di Lui, si vive dietro il crocifisso, così, ecco, si vive da risorti, dal momento che Lui è risorto, e questo è il centro della nostra fede. Poi vi ricordate, è introdotto, siamo al versetto 6 del capitolo sesto, il tema dell'uomo vecchio, che va già trattato e ha ripreso anche in altre lettere, in altri testi, l'uomo vecchio che è stato crocifisso con Lui, no? Affinché non fossimo più schiavi del peccato, perché chi è morto è liberato dal peccato, oppure giustificato, come dice il testo originale. E se siamo morti, quindi crediamo che vivremo con Lui, no? Sapendo che Cristo risorto dai morti non muore più, la morte non ha più potere su di Lui. La morte ovviamente intesa non come morte fisica, no? Quella è da affrontare in ogni caso. La morte è come rottura con Dio e con i fratelli, certamente, da intendere in questo senso, no? Questa morte non ha più potere su di Lui, no? Quella che un po', visto che abbiamo iniziato con questo testo che ricordava un po' Francesco, vi ricordate il cantico, la seconda morte non farà più male, no? Nel testo di San Francesco si parla, appunto, si distingue una morte portata dal peccato mortale, no? E la morte invece, la morte seconda, che è la morte che viviamo tutti, che affrontiamo, questa non farà male, perché questa comunque è un passaggio in dolore per quelli che sono che hanno vinto in qualche modo la morte vera, e questo tipo di morte non ha più potere su di loro, come non ha potere su Cristo. E quindi anche voi consideratevi morti al peccato, no? Questo versetto 11, dove più che altro Paolo invita a prendere coscienza, questo consideratevi, no? Rendetevi conto che, prendete coscienza che anche voi nel battesimo siete morti al peccato e quindi viventi in Cristo Gesù. E poi finiva questa prima parte del capitolo sesto con una esortazione un po' fuori luogo in questo, fuori luogo, cioè un inciso quasi, no? In questi capitoli molto teologici, molto densi. Sappiamo che l'esortazione alle lettere ai Romani comincerà in fondo. Il peccato dunque non regni più nel vostro corpo, non offrite, no, al peccato le vostre membra come strumenti, ma offrite voi stessi a Dio. Sono esortazioni appunto che invitano a vivere secondo quanto siamo. Ricordiamo sempre, ma forse mai abbastanza, di quanto la morale di Paolo non sia mai un devi fare questo, devi fare quell'altro, no? Vivi secondo quello che sei. Questa è la morale di Paolo, no? Il cristiano non è che deve essere qualche cosa, ma è proprietà di Cristo, no? Quindi è creatura nuova. Nel battesimo, per la potenza dello Spirito, siamo creature nuove, quindi bisogna vivere semplicemente secondo questa nuova costituzione, questa nuova natura, questa nuova vita, radicata appunto nel battesimo come conversione radicale, cambiamento radicale di vita. Cambiamento radicale di vita che spesso Paolo, appunto parlando del battesimo, comprende uno sguardo verso il passato, nella fattispecie il mare delle canne, quindi il passaggio dell'esodo, il passaggio esodale, no? Questa morte per la rinascita, per diventare popolo nuovo, per diventare l'Israele di Dio, e anticipazione del futuro. Già anche sempre nell'Antico Testamento ricordiamo il testo di Ezechiele 36 che ha questo sguardo escatologico, vi ricordate il testo, no? Vi aspergerò con acqua pura. E quindi in riferimento al battesimo anche proprio solo non come gesto semplicemente sacramentale fatto una volta per tutti, ma una immersione continua in quella che è stata l'esperienza del popolo di Dio e quella che è l'esperienza di ogni battezzato, di ogni cristiano, fino a questa immersione finale, no? Che viene ripetuta come profezia da Ezechiele e viene ripresa appunto da Paolo. C'è un'alternanza tra alcuni termini, il contrasto legge-peccato, poi ha accennato alcune volte, poi riprenderà più avanti, lo vediamo al capitolo settimo. Per esempio il versetto 2 del capitolo 6 dice morti al peccato e al versetto 18 dice liberati dal peccato. Al capitolo 7 dirà morti alla legge e al versetto 6, sempre del capitolo 7, liberati dalla legge. E però vedremo che aggiungerà poi subito, ma la legge non è uguale a peccato, perché questo sembrerebbe un parallelismo perfetto, no? Quindi morti al peccato, morti alla legge, liberati dal peccato, liberati dalla legge, quindi come se la legge fosse. E invece vedremo che appunto presto specificherà un po', preciserà un po' quello che dice, perché si rende conto lui stesso che appunto le sue affermazioni possono essere in qualche modo lette in diversi modi, no? Si rende conto lui stesso che la giustificazione per la fede che ha presentato in questi capitoli presenta molti lati oscuri, no? All'inizio del capitolo 3 aveva già indicato questi punti nevralgici, no, della sua esposizione. Ma se questo è il piano di Dio, il popolo eletto per esempio, perché non ha creduto, perché non ha aderito, perché non ha accettato il Vangelo? E come vedremo questo lo tratterà la volta prossima nei capitoli 9 e 11, dove tratterà questa cosa. L'altra domanda fondamentale era appunto, ma l'abbandono della legge non rischia di aumentare il peccato? E questo secondo interrogativo rivolge la sua attenzione in questa appunto seconda sezione della lettera, questi capitoli dal 6 al 8. E il problema è grosso perché allontanarsi dal peccato e ottenere questa nuova vita è sufficiente? Aderire a Cristo, investire tutto sulla fede piuttosto che sulle opere, non significa mettere in pericolo la possibilità stessa di essere fedeli a Dio. E allora appunto Paolo affronta questo problema direttamente partendo dall'esperienza del battesimo, nel quale lui vede questa svolta radicale, e mostrerà poi in seguito che grazie ad essa è eliminata una volta per tutte la sottomissione ai tre grandi mali dell'uomo: peccato, versetti dal 15 in poi che vedremo, la legge e la morte, capitolo 7, e solo così si apre al credente la strada a una nuova vita guidata dallo Spirito, che quindi sarà il capitolo 8. Arriviamo quindi al versetto 15 del capitolo 6, che dunque ci metteremo a peccare perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? È assurdo. Non sapete che se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per obbedirgli, siete schiavi di colui al quale obbedite, sia del peccato che porta alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia. Rendiamo grazie a Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento alla quale siete stati affidati. Così, liberati dal peccato, siete stati resi schiavi della giustizia. Parlo un linguaggio umano a causa della vostra debolezza. Come infatti avete messo le vostre membra al servizio dell'impurità e dell'iniquità per l'iniquità, così ora mettete le vostre membra al servizio della giustizia per la santificazione. Allora, In Galati 5 Paolo scriveva già: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi, o per la libertà, come traduce il testo del 2008 della CEI, no? Quindi come facciamo? È assurdo, lui dice già dall'inizio, appunto versetto 15, che ci mettiamo a peccare perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia. Assurdo, no? Ci ha liberati perché restassimo liberi, e restassimo vuol dire che cambia la condizione e non si può più tornare indietro. È una questione di scelta. Noi spesso, forse questa cosa non ce l'abbiamo tanto chiara, no? Ma la persona libera è in grado di scegliere, lo schiavo non è in grado di scegliere. Tu devi fare una cosa perché la devi fare, e quindi la possibilità di scegliere presuppone che siamo liberati dalla condizione di schiavitù. È per questo che nel versetto 16 appunto specifica: non sapete che se vi mettete al servizio di qualcheduno siete come schiavi per l'obbedienza. Quindi sia se servite il peccato che porta alla morte, sia l'obbedienza. Quindi il fatto di essere liberati da una condizione di schiavitù mette l'uomo in condizione di scegliere, e lì sceglie liberamente di diventare schiavo. Può essere una contraddizione, lo vedete che sembra, ma di fondo se ci pensate è già la condizione dell'Esodo, no? Ho richiamato il percorso che fa il popolo di Israele. L'Esodo, anche lì Mosè si sente dire: quando sarete liberati dallo gioco del faraone servirete Dio su questo monte. E guardate che servire, servo, schiavo, insomma è sempre la stessa radice in ebraico, no? Ebed, abad, e servire come schiavo. Quindi la promessa già fin dai tempi di Mosè, cioè quando sarete liberi servirete Dio. Per poter servire Dio, mettersi al servizio di Dio, bisogna essere liberi. Ecco che spesso il cristiano non riflette abbastanza sul proprio battesimo, no? Quanto sia importante questa immersione continua in quello che è il mistero pasquale di Cristo, per mantenere questa libertà e mantenere continuamente questa scelta, perché non sono appunto gesti compiuti una volta per tutte, ma vanno rinnovati continuamente. Sapete che ogni scelta è così, no? Ah, io mi sono sposato, ma il matrimonio è da rinnovare ogni giorno, la paternità è da rinnovare ogni giorno, perché ogni giorno ci saranno delle sfide diverse e saranno modalità diverse con le quali compiere e portare avanti e perfezionare e ripetere e rinsaldare la mia scelta. Capite? Che la vita cristiana sia intesa come servizio, appunto, poi Paolo stesso lo ripete tante volte, no? Ripeterà nel capitolo 7, il capitolo 12, il capitolo 16, ma anche la prima Tessalonicesi, per esempio, no? Al capitolo 1, al versetto 9. La giustizia, questa obbedienza che conduce alla giustizia, è una giustizia ricevuta dalla professione di fede e al cui servizio ci si pone. C'è un testo anche particolare che può servire a illuminare un po' questi capitoli della lettera ai Romani, che è il capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Vi ricordate la diatriba, il problema, che anche qui è interessante, perché Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto, quindi comunque si tratta di persone che hanno aderito a quello che Gesù dice, meno male, perché poi gli dice delle cose che dimostrano che non hanno capito tanto, anzi entrano in conflitto abbastanza duro, questo capitolo 8, no? E siamo al versetto 31, versetto 31 in poi. Ricordate, noi siamo discendenti di Abramo, come puoi dire diventerete liberi? Gesù risponde: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. e quindi lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma vi resta il figlio, no? Questo e altri versetti anche di quel capitolo possono essere letti con frutto, perché aiutano e illuminano, quindi già con le parole direttamente di Gesù e dei suoi contemporanei, no? questi versetti. Liberati dal peccato, siete stati resi schiavi della giustizia. Anche qui un'espressione forte, no? Liberati dal peccato, siete stati resi schiavi. Ma la dinamica è sempre quella, no? Dobbiamo capirla in questo filone che vi dicevo. Siete stati liberati, quindi per questo che liberamente non è che siete stati resi schiavi contro la vostra volontà, no? Esistete resi schiavi dalla vostra libera scelta di seguire il Cristo. Infatti in Prima Corinti 7, per esempio, il versetto 23 dice proprio siamo schiavi di Cristo. È una scelta di sequela, una scelta di adesione. E il versetto 19 parla un linguaggio umano: a causa della vostra debolezza, dobbiamo capirlo semplicemente in questo senso, cioè Paolo si serve di esempi della vita concreta per poter far capire le cose, quindi come dire uso degli esempi concreti per farvi capire meglio, no? E allora appunto, così come le vostre membra possono diventare delle armi, no? Come dice il testo originale greco, dell'impurità per l'iniquità, così ora devono diventare delle armi per la giustizia. Qui il contrasto appunto tra anomia, agiasmon, che c'è anche in Seconda Corinti, no? Seconda Tessalonicesi addirittura si parla di un uomo di iniquità, questa anomia, che secondo Paolo è l'anticristo, o questo contrasto tra impurità e santificazione, vedete, no? E quanto dice per esempio anche Pietro ai suoi credenti nel primo capitolo della sua lettera: non conformatevi, ricordate, la mentalità di questo mondo, ma siate santi perché io sono santo. Quindi si cita il libro del Levitico, il libro della santità per eccellenza, della purità per eccellenza, proprio per indicare questo aspetto importante. La nostra santità è perché lui è santo. Unendoci a colui che è santo, anche noi partecipiamo di questa santità. Allora, anche questo è un discorso che possiamo fare qui, perché capite quello che stiamo dicendo. Se tolto da questo contesto io vado a dire questa cosa nelle mie classi o con le persone con le quali veniamo in contatto, ci prendono per matti, cioè i santi sono altra cosa, noi non siamo santi, perché non capiamo appunto questo sottofondo. Perché chi ha liberamente scelto invece di rinnovare il proprio battesimo, perché ho capito che i genitori sceglieranno per i bambini quando siamo piccoli, no? Ma il battesimo lo rinnoviamo ogni anno, per esempio nella notte di Pasqua. Quindi ogni cristiano adulto dovrebbe rendersi conto che sta riscegliendo Cristo, e riscegliendo Cristo proprio grazie al sigillo del proprio battesimo significa morire al peccato, Giovanni 8, e vivere nella libertà di scelta di servire Cristo, quindi diventando schiavi di Cristo. E quindi non siamo più asserviti a una certa mentalità, a un certo modo di agire, no? Il mondo, tante cose. Invece mettiamo sempre invece queste separazioni, come per noi fosse impossibile di vivere la santità di Cristo. Ma viviamo in questo mondo, siamo mica santi. No. Invece lo siamo, cioè, quindi siamo dei santi in cammino, certamente, no? Il peccato ancora ci addenta qualche volta, però ecco, c'è questa dinamica che ci consente di vivere liberi, no? Versetto 20 in poi: quando infatti eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia, ma quale frutto raccoglievate allora dalle cose di cui ora vi vergognate? Il loro traguardo infatti è la morte. Ora invece, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, raccogliete il frutto per la vostra santificazione, e come traguardo avete la vita eterna, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Ora, quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi nei riguardi della giustizia, anche lì, preso alla lettera, non avrebbe senso questa espressione, no? Perché noi stiamo dicendo che la libertà è già una condizione di donata dal Signore, che ti ha fatto reso libero, ti ha francato dalla tua schiavitù per poter scegliere, né? Quindi non è che quando una persona riconosce, non so, mi viene in mente Santa Teresa, dice: se conosci veramente Dio, il minimo che puoi fare è donare la vita per Lui. E allora forse con questo rendo meglio l'idea, no? Se una persona è liberata dal peccato e dalla schiavitù della morte, non è che può sentirsi così libera dalla giustizia che si permette di tornare a vivere nella bratta, no? E arrotolarsi di nuovo nel peccato. Se hai conosciuto la purezza, la giustizia, la bellezza, la luce di Dio, non ci ritorni. Paolo vuole semplicemente forse, ecco, ricordare che in una condizione passata di schiavitù al peccato c'erano comunque dei frutti, eh? Sposta il discorso sui frutti e sul traguardo di questo modo di comportarsi, no? Sono dei frutti dei quali ora, da persone libere, ci si vergogna, giustamente, come dicevamo. Chi conosce la luce non torna più nelle tenebre, chi conosce la catafarsia, cioè la pulizia, no? La bellezza di respirare a pieni polmoni nella vita con Dio, non difficilmente torna nella schiavitù del peccato. E insiste molto sull'ora, no? Questo ora, la vostra condizione attuale è tale che, liberati dal peccato, fatti servi di Dio, questo l'abbiamo spiegato, no? Questo diventare liberamente schiavi, servi del Signore, raccogliete un altro frutto, e questo frutto questa volta è appunto per la santificazione. Dove c'è lo Spirito c'è la libertà. E nella seconda Corinti 3 appunto diceva proprio Kyrios Pneumaistin, no? Il Signore è lo Spirito. Il traguardo allora è la vita eterna. E poi ancora una volta c'è questo contrasto tra un salario, cioè tu vivi nella morte perché il peccato ti paga in questa maniera, e quando vivi nel peccato, che lo vuoi o che non lo vuoi, il salario indica questo, no? Ma l'essere invece dalla parte di Dio, vedete, si sposta nella gratuità, non è automatico che tu fai delle cose e quindi hai un salario. No, quello che giunge da parte di Dio è sempre un dono libero, si parla sempre di caris, quindi di amore gratuito, non c'è un do ut des. E questo anche facciamo molta fatica, giustamente Carlo ha insistito molto su questo aspetto, no? La misericordia, no? Lo scoprire, proprio il convertirci anche da cristiani adulti a questa mentalità divina che non dà automaticamente delle cose come i galloni, no? In una carriera militare, che dopo un tot di anni sei come sei, insomma c'è lo scatto automatico e vai avanti e fai carriera, no? Nella vita spirituale non è così, è sempre comunque tutto un dono. Certamente, no? C'è la scelta, l'aderire all'alleanza, questa è la vita vera, no? Certo. E poi questa espressione di questo versetto 23 che indica tipicamente quella che è la mistica paolina, no? Il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore, e in Cristo Gesù è proprio il peso appunto di questa espressione, dove il cristiano è dentro, è unito, è in comunione profonda con quella che è la vita di Cristo, quindi tutta la sua mistica, uniti a Lui. Non si può far altro che vivere secondo la vera vita. Nel capitolo settimo comincia appunto a specificare e a precisare un po' di più il ruolo della legge, e comincia con una captatio benevolentia, no? Forse ignorate, fratelli, parlo a gente che conosce la legge, che la legge ha potere sull'uomo solo per il tempo in cui egli vive. La donna sposata, infatti, per legge è legata al marito finché egli vive. Ma se il marito muore, è liberata dalla legge che la lega al marito. Ella sarà dunque considerata adultera se passa un altro uomo mentre il marito vive. Ma se il marito muore, ella è libera dalla legge, tanto che non è più adultera se passa a un altro uomo. Alla stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla legge per appartenere a un altro, cioè a colui che fu risuscitato dai morti, affinché noi portiamo frutti per Dio. Quando infatti eravamo nella debolezza della carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla legge, si scatenavano nelle nostre membra al fine di portare frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla legge per servire secondo lo spirito che è nuovo e non secondo la lettera che è antiquata. Bene, dicevo, inizia una specie di captazione, no? Parlo a gente che conosce la legge, ha fatto accenni anche su questo al capitolo 3, al capitolo 4, come appunto siano persone alla quali si rivolge che sanno come sono andate le cose, e ci sono anche delle commenti nella letteratura ebraica che ricordano in modo particolare anche questo esempio concreto che lui sta facendo, no? E allora porta questo, chiarisce quanto ha accennato nei capitoli precedenti, prendendo l'esempio dalla donna sposata. Già in Efesini al capitolo 5, al versetto 25, paragona la vita di fede al matrimonio. Non è l'unica volta, spesso sappiamo che è un tema molto presente nell'alleanza, soprattutto, no? Che questo è stato ricordato, questa alleanza che è un aderire, questa cintura, l'alleanza sponsale, e quindi scegliere liberamente di stare con il Signore, no? Ti immerge in Cristo Gesù e quindi c'è questa vita matrimoniale con il Signore. Ma cita appunto la legge ebraica, no? La legge dice che una donna è sposata per legge, legata al marito finché vive. Se il marito muore, non si è più tenuti all'osservanza della legge. Con la morte fisica cessano ogni tipo di così di legami in qualche modo giuridici. Questo lo dice appunto per sottolineare questo aspetto sponsale dell'alleanza. Nel battesimo, in questa scelta, liberati dal peccato e dalla schiavitù, avete scelto di aderire a un'altra persona. E quindi l'esempio calza perfettamente. Come la legge termina, la pretesa giuridica non termina con la morte, così con la vita nuova si può passare a un'altra persona tranquillamente. Ecco perché adesso possiamo dire a pieno titolo di essere del Signore, di appartenere a Lui. Ecco l'alleanza, non la vita nuova, la vita matrimoniale. Stesso modo appunto sempre nella lettera ai Galati, capitolo 2, diceva: mediante la legge sono morto alla legge, ossia nella stessa legge ci sono le ragioni per morire alla legge e vivere in Dio. E anche qui per portare frutti, no? E qui anche ricordiamo di nuovo il Vangelo di Giovanni, questo aspetto si richiama. Capitolo 15, se vi ricordate, del Vangelo di Giovanni, Gesù dice proprio: vi ho costituiti perché andiate e portiate frutti e il vostro frutto rimanga. E quindi c'è un rimando a un portare frutto, una vita che diventa feconda, e un frutto che sia duraturo, che non sia effimero, siano frutti per Dio. quando eravamo nella debolezza della carne, appunto qui non c'entra niente quello che possiamo magari pensare noi, la debolezza della carne, normalmente se parlate con qualcheduno viene sempre riferito a qualche problema di tipo sessuale, no? In realtà appunto bisogna ricordare quanto è stato già ricordato, no? La SAR ebraico, la SARX, è la debolezza costitutiva, è il modo di vivere egoistico dell'uomo, cioè il vivere egocentricamente, no? Dove l'io è il centro di tutto. E allora questo significa che non sono ancora morto a me stesso, quindi al peccato, quindi alla legge, e non vivo ancora per Dio. Questo anche deve essere chiaro, no? Spesso lo mettiamo come se fosse un difetto tra gli altri, no? O uno tra i tanti peccati, no? Questo è il peccato per eccellenza. E vuol dire rimanere ancora legati e schiavi alla mentalità del peccato, la mentalità vecchia. Vivere egoisticamente, vivere pensando di essere il centro del mondo e l'inizio e la fine di tutti i problemi, di tutte le cose, è esattamente il contrario di quello che Paolo chiede a una persona nata alla vita nuova, in cui bisogna rompere con questo passato, finirla definitivamente con questo pensiero egoistico che lui chiama appunto debolezza della carne, e vivere per Dio, vivere liberi, no? Come abbiamo già sottolineato, vivere per Lui, portare frutti per Dio. In che modo poi appunto le passioni peccaminose stimolate dalla legge? Ecco, sta cercando adesso di precisare questo punto, facendo capire che se c'è un limite scatta anche la frustrazione di sentire l'impossibilità di realizzare con le nostre forze umane quello che la legge chiede. Ecco perché è la legge che in qualche modo ci fa conoscere il nostro peccato, come ha detto Paolo tante volte e adesso va ancora a precisare, no? Morti a ciò che ci teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla legge per servire secondo lo spirito. Questa espressione forte appunto fa sembrare che la legge come una cosa totalmente inutile, siamo stati liberati dalla legge, ma bisogna sempre intenderla nel modo che sta cercando di spiegare, cioè come una mentalità legalistica, come un tentativo di salvarsi da soli tramite un'osservanza alla legge. In questo senso la legge, no, suscita in qualche modo il peccato, sottolinea, fa ricadere in questa mentalità antica. Lo spirito dona la vita, dona la vera giustizia, quindi si può servire secondo lo spirito in una novità di vita e non secondo la lettera. Tra spirito e lettera, anche la seconda Corinti, se non ricordo male, anche lì ritorna su questi aspetti, no? Guardate anche la lettera delle scritture coperta, no? Mosè che non poteva essere letto bene perché c'era un velo, no? Ma poi invece questo velo è stato tolto. Ecco che è lo spirito che toglie questo velo della lettera che non mi consente di arrivare al cuore. Dovrebbe essere vero anche nella nostra vita, no? Noi spesso perché scattano certe leggi, no? C'è bisogno di una legge per dire che non dobbiamo calpestare le aiuole? Deve esserci scritto lì sopra, non ci arriviamo da soli. Anche lì appunto dovrebbe esserci una legge scritta nei nostri cuori che rende inutile questo cartello, perché lo so benissimo, ho detto un esempio banale, ci sono cose molto più importanti, no? Ma per far capire che insomma le persone adulte non hanno bisogno nemmeno di questo cartello, di questo limite, di questa cosa. Ecco perché la vita nello spirito è qualcosa di più. Certo, anche lui si rende conto che ha detto una cosa che è al limite, e allora al versetto 7 che diremo dunque? Che la legge è peccato? No, certamente, perché ha fatto un parallelo azzardato e appunto certe cose, certe persone potrebbero evidentemente dire ma come, allora, la legge di Mosè insomma è peccato? No, non è paragonata al peccato. Però io, specifica, versetto 7, non ho conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Ma, presa l'occasione, il peccato scatenò in me, mediante il comandamento, ogni sorta di desideri. Senza la legge, infatti, il peccato è morto. E un tempo io vivevo senza la legge. Ma sopraggiunto il precetto, il peccato ha ripreso vita e io sono morto. Il comandamento che doveva servire per la vita è divenuto per me motivo di morte. Il peccato, infatti, presa l'occasione, mediante il comandamento, mi ha sedotto e per mezzo di esso mi ha dato la morte. Così la legge è santa, e santo, giusto e buono è il comandamento. Ciò che è bene allora è diventato morte per me? No, davvero. Ma il peccato, per rivelarsi peccato, mi ha dato la morte servendosi di ciò che è bene, perché il peccato risultasse oltre misura peccaminoso per mezzo del comandamento. Oh, non è semplicissimo, come avete sentito già leggere il testo. No, siamo in un ginepraio, no? Paolo ci ha condotti insomma in queste spiegazioni che sembra, dice, ma dove vuole arrivare? Insomma, un cane che si morde la coda. Allora, però vedrete che analizzando piano piano, come stiamo già facendo, non è così complicato, no? Certamente che usa la stessa parola in dei contesti diversi e con dei significati diversi, quindi alle volte ci può attrarre un po' così un po' a lato. Ma quello che è chiaro, appunto, che Paolo,
se potesse chiarire tra legge e peccato,
che eh sì, appunto, appunto,
quello capito bene.
Sì, sì, ma infatti, infatti è quello che cerchiamo adesso di capire, no? Proprio perché ha detto, no, che siete stati liberati dalla legge, prima aveva detto siete stati liberati dal peccato, si accorge che la gente, i lettori, gli ascoltatori potevano come noi dire, ma come, allora legge uguale peccato, no? E allora questo versetto 7 lo mette chiaramente, dice, ma allora la legge è peccato? No, certamente, la legge in sé non è peccato sicuramente, chiaro. Paolo non è assolutamente contro la legge, sapete che lui è fariseo, no, la scuola farisaica, ha fatto tutti i suoi studi, il suo iter, quindi assolutamente la conosce molto bene. Mette in campo però anche questo, strano, no? Parla sempre ai suoi interlocutori, però adesso mette in campo proprio se stesso. Ma io, vedete, versetto 7, però io non ho conosciuto il peccato se non mediante la legge. E poi dice ancora, al versetto 8, in me, al versetto 9, per me, è ripetuto al versetto 13, per me. Quindi mette molto in gioco anche proprio la sua esperienza personale. E la sua esperienza personale qual era? Che il suo seguire la legge fino in fondo in qualche modo lo aveva accecato. Guardate che anche il fatto che diventi cieco e poi debba recuperare la vista è sintomatico, è anche ora, e anche questo fa un ponte un poco col Vangelo di Giovanni, no? I capitoli che abbiamo letto, il capitolo ottavo, poi arriva al capitolo nono, e lì c'è molto questo problema, dove Gesù dice ai farisei, ma se foste ciechi non c'è il problema, ma siccome dite di vedere, il problema rimane. Allora, la legge non è peccato, ma sta dicendo che alle volte questo può farmi un'osservanza esteriore che diventi vanto, che diventi il fine ultimo, può farmi da velo e non mi fa riconoscere la realtà delle cose. E allora la legge stessa mi impedisce di riconoscere quel Gesù che il Padre ha mandato come Messia, come figlio di Dio. Ed è palese, no, nel contesto calato nei contemporanei di Gesù. Se tu aspetti un Messia con le tue precomprensioni, sapete cosa sono? Non devo spiegare a voi, no? Cosa sono le precomprensioni? È il mio modo di filtrare la realtà. Allora, il Messia per me deve essere così, così, così. Arriva Gesù, no, questo non è il Messia. Ecco il pericolo di un certo tipo di legge, un certo modo di affrontare la legge. No, io osservo la legge, sono in pieno. E per noi cristiani, guardate che è uguale, eh? È la stessa cosa che per gli ebrei. Io osservo la mia legge, faccio tutto, cioè il catechismo, tutti i comandamenti, i precetti, le cose, quindi sono a posto. E dal momento che mi sento a posto comincio a esserne i problemi, perché non sono più in condizione di conversione continua, e gli occhi si appannano, comincio ad avere questo velo. Potremmo dirlo in altre parole, che la conversione continua, questa liberazione continua che tramite l'immersione nel mistero pasquale avviene nella mia vita, è un po' il collirio che mi mantiene l'occhio bello vispo e fa in modo che non si appanni e mi faccia cadere in preda delle mie precomprensioni, del mio modo di vedere la realtà, dei miei filtri, del mio modo pur giusto, perché la legge non dice cose sbagliate, però vedere la realtà in questa maniera così limitata in qualche modo, no? Spero di che abbiate colto un po' questa cosa. Infatti, gli spiega, non avrei conosciuto, mette proprio in campo se stesso, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non desiderare. Allora, già analizzando il decalogo in sé, dovremmo capire che non siamo sullo stesso piano di una legge giuridica. Saranno dei professori di diritto qua, io non è un campo mio, ma con buona pace dei giuristi, nessuna legge può dire non desiderare. Qui siamo nel foro interno. La legge cosa giudica? Il foro esterno, punto. Ogni legge, ogni pretesa di qualsiasi giurista di questo mondo può giudicare solo il foro esterno. Hai fatto questo, è un fatto concreto, conclamato, c'erano dei testimoni, allora sei passibile di punizione. Questa è la legge umana. Ma una legge che ti dica non desiderare, ma chi lo sa? Come fa il legislatore a sapere che cosa provo io nel mio cuore? Chi è che legge nei cuori? Solo Dio. Solo Dio legge nel cuore. Quindi stiamo parlando di un qualche cosa che, vedete, supera, va al di là del concetto umano di legge, non si può paragonare. Non desiderare, certo, lì allora è una questione che riguarda la coscienza, una questione che riguarda una legge interna, è una cosa tra me e Dio in qualche modo, no? Sopraggiunto questo precetto, no? Ricordate Genesi 2,16, no? Non mangiare di questo frutto dell'albero. Allora lì il peccato ha ripreso vita. Lì possiamo vedere appunto un richiamo a quello che avviene nei racconti di origine. Sapete che i racconti di origine, abbiamo detto tante volte, non sono quelli che succedono all'inizio del mondo, ma sono quelli che stanno all'origine di ogni esperienza umana. Ogni essere umano entra nel mondo e si trova di fronte a questo tipo di realtà, deve affrontare questo tipo di problemi. E allora davanti a un Dio che mi dice lascia solo un segno, mangia tutto, tutto è tuo, io e te siamo in comunione completa, no? Dio che passeggiava nel giardino alla brezza della sera e parla con l'uomo, ecco questa comunione, tutto il giardino di Dio è il giardino dell'uomo, come Adamo passeggia, Dio passeggia e passeggiano insieme, non c'è comunione di vita più alta. Mantieni solo un segno, non toccare, non mangiare di questo albero, non toccare, lo aggiunge, non mangiare di questo albero. Allora ecco che lì, vedete, entra in gioco questo tipo di relazione. Se io trasgredisco questo comandamento, rompo quella che è la mia armonia, la mia comunione completa di vita con Dio. E il peccato gioca su quello, tant'è vero che il serpente che viene messo in scena cosa dice? No, guarda che quello che ti ha detto è in realtà non è così. Perché? Anzi, se mangi, diventi come Dio. Ma lui era già come Dio, no? Adamo praticamente condivideva tutto con Dio, a parte questo segno che invece doveva proprio ricordare che lui non era come Dio, o meglio, partecipava della vita divina, perché Dio vuole che abbiamo la vita divina in noi, lo stiamo dicendo, ci arriviamo, spero, al capitolo 8, no? La vita divina completamente trasformata in Dio attraverso lo Spirito. Quindi, ma Dio vuole questo per noi, ma semplicemente sottoponendolo a un gesto totale di obbedienza, una scelta appunto nostra di servizio, metterci, no, diventare schiavi, no, del Signore Gesù e non della legge. Quindi il comandamento di per sé, che è motivo di vita, no? Versetto 9, doveva servire per la vita, perché è quello che mi ricorda che io sono creatura umana, che partecipo alla vita divina, ma grazie alla libera iniziativa di Dio che mi offre la sua vita divina, perché Lui è buono, perché è gratuitamente, e non è nessun diritto mio, se viene vissuto male, viene trasgredito, ecco che diventa occasione di morte. E allora la legge stessa diventa motivo di morte. Nel versetto 11, il peccato, presa occasione, usa questa legge per ritorcerla contro di me, in qualche modo. Questo sta dicendo, no? Sia, attenzione, la legge può essere questo strumento al servizio del peccato, quindi può separarmi da Dio, sia come trasgressione, e questo lo capiamo bene, che rompe l'armonia con Dio, e sia come osservanza piena, fine a se stessa, che è quello che stava dicendo Paolo di sé. Io fariseo, figlio di farisei, figlio della legge, eccetera, eccetera, però questo non mi ha impedito di essere cieco di fronte al Signore Gesù, perché perseguitavo. No? Perché mi perseguiti, dice Gesù a Paolo quando lui perseguita i cristiani. Quindi, perseguitando i cristiani, lui non si era accorto che perseguitava il Messia, quello che lui poi avrebbe amato fino alla fine, no? E si sarebbe dato completamente a lui, ma non l'aveva riconosciuto. Sedotto vuol dire quello, no? Sedurre vuol dire andare dietro a un'altra direzione. E quindi l'osservanza della legge fine a se stessa è vanificare la croce di Cristo. L'ultimo versetto, versetto 13, in realtà anche proprio come formulazione si potrebbe parafrasare così: da diventare in modo iperbolico peccatore peccante a causa del divieto. Pensate quindi che frase che mette insieme, no? In sintesi però vuol dire questo, che il male in qualche modo è sempre mascherato. Se il male si presentasse sempre come male di per sé, ma qualsiasi persona in qualche modo un po' ragionevole, noi stessi diciamo no, quella cosa lì è male, insomma, se proprio la nostra coscienza non è morta, sentiamo perlomeno una resistenza ad aderirvi. Il problema, ricordate anche gli Atti degli Apostoli, capitolo 20, l'ultimo discorso di Mileto, di Paolo agli anziani della chiesa di Efeso, cioè verranno agnelli, cioè lupi mascherati da agnelli. Il male, il lupo si mette sempre questo manto di agnello, quindi tu vedi qualche cosa che in fondo non è così male, in fondo sembra bene, ed è lì che appunto si rimane un po' fregati, perché in qualche modo, ecco, servendosi di ciò che è bene, mi arriva la morte e il peccato si rivela come peccato. Versetto 14: sappiamo infatti che la legge è spirituale, mentre io sono carnale, venduto come schiavo del peccato. Non riesco a capire ciò che faccio, infatti faccio non quello che voglio, ma quello che detesto. Ora, se faccio quello che non voglio, riconosco che la legge è buona, quindi non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene, in me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque io trovo in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io dunque con la mia ragione servo la legge di Dio, con la mia carne invece la legge del peccato. Quest'ultima parte del capitolo settimo porta avanti questa riflessione. La legge spirituale, vi ricordate anche il discorso di Stefano, no? Il capitolo settimo degli Atti degli Apostoli, la legge è stata data per mezzo di angeli, no? Mosè stesso, il più grande tra i profeti, quindi la legge arriva da Dio direttamente tramite Mosè o gli angeli, comunque è spirituale, io sono carnale e non riesco a capire ciò che faccio. Allora si scopre questa legge, no? dentro di sé, no? Paolo mette sempre in gioco se stesso e dice: c'è questo volere il bene ma non vedere in sé la capacità di compierlo, c'è questo volere seguire una certa direzione e sentirsi trainati da un'altra, un dissidio lacerante, no? Proprio all'interno, una lotta interiore, il dissidio tra il bene e il male che è in me. Paolo tornerà spesso su questo, eh? Una lotta spirituale, la vita del cristiano è una lotta, parlerà delle armi spirituali da indossare, no? Proprio perché sa che, certo, come dicevo già accennato prima, siamo stati battezzati con Cristo, siamo stati liberati dalla schiavitù, del peccato e della morte, ma questo va continuamente riscelto, momento per momento, giorno per giorno, soprattutto quando appunto c'è la tradizione cristiana di essere battezzati fin da piccolini, essere immersi nel mistero pasquale di Cristo, certo, ma lo devo scegliere ogni giorno, momento per momento. E allora ecco che vivo giorno per giorno anche questo dissidio, questa lacerazione interiore. E solo, diremo di più, solo agli occhi della fede, solo chi è veramente nella fede riesce a capire questo. E guardate che anche questo, tolta da questa esimia assemblea, andiamo qua fuori a parlare di queste cose, la gente normale ci dice: ma sì, c'ho delle debolezze, ma è tutto nell'ambito di un'umanità, va bene, ogni tanto farò qualche cosa che, però va bene, la mia vita, insomma. Questo dissidio lacerante sentito a livello profondo dentro i nostri cuori è possibile solo a un credente che voglia vivere veramente da credente, altrimenti non è percepito. Si dice, no, che chi ha veramente coscienza di quello che è un peccato anche più sottile è proprio il santo. Una persona più è vicina a Dio e più è cosciente anche di mancanze leggere. Uno dice: ma i santi che mancanze possono fare, no? Citato prima Santa Teresa, no? Ecco, per dirne una, no? Che su questo anche c'ha delle pagine stupende. E uno dice: vabbè, ma esagera, insomma, lei, ah, io la più grande peccatrice, quando scrive queste cose, vabbè, insomma, una grande mistica, una grande santa, figurati, puoi immaginare già una sola di clausura, e poi che scrive queste cose, che è una grande santa, immagina che peccati faceva, no? Invece è proprio lì, perché più sei vicino a Dio e più anche la macchiolina più sottile, no? Il pelo nell'uovo, riesce a vederlo. Certo, se sei invece preso dalla grossolanità ci vuole una trave per vedere, e quindi sei portato a sminuire tante cose, ma figurati, insomma, manco peccati, no? Perché sei ancora lontano, non hai questa luce forte, no? Come quando Giovanni della Croce usa quest'altra immagine molto bella, quando il sole illumina una vetrata, eh? Un vetro sembra pulitissimo, poi quando il sole da di fuori viene di là e vedi tutte le magagne, no? E lo sa bene chi poi deve pulire, no? Il vetro e renderlo perfettamente trasparente. Oppure il dissidio che si sposta lacerante tra io, ragione, coscienza, e poi lo sposta come membra e carne, sempre intese, come dicevamo, in questo modo di vivere egoistico, non che le membra in sé, no? Quando anche nel Vangelo Gesù invita a tagliarsi le mani e gli occhi, cioè non è che dobbiamo tagliarci delle mani perché la mano dà scandalo, no? Siamo in quest'ottica, nell'ottica dei sensi spirituali, e comunque le nostre membra, il nostro corpo di per sé non è parte di qualche cosa di infimo, lo sappiamo, no? Ma è quando collabora con questo modo di vivere egoistico, egocentrico. Allora, ecco che nelle mie membra vedo un'altra legge, no? Là si parla di uomo interiore, uomo nuovo, qui di uomo originario, di creatura, in qualche modo. che combatte contro le leggi della ragione, ma sempre qui appunto ragione non tanto intesa nel suo senso di intelletto, di testa, ma quanto di intimo. Sapete che anche la parola metanoia, conversione, dice cambiamento di mente, cambiamento di mentalità, ma per indicare un cambiamento di vita completo, non solamente del modo di pensare, tutto il modo di vivere. E allora, ecco, certamente la situazione vista da questo dissidio lacerante, questo problema, porta al versetto 24, me infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte, no? Sempre inteso in questo senso, non perché il corpo appunto in sé sia qualcosa di sporco, di negativo o che porti alla morte, no? Noi abbiamo sempre molto presente che la teologia dell'incarnazione invece ti dice che con questo corpo vedremo il Salvatore e sarà nella gloria, quindi in questo senso deve essere molto chiaro, no? Ma mi libererà da questo corpo di morte inteso appunto in questa dinamica. E allora ecco che il versetto 25 è già un'esplosione di gioia che anticipa il capitolo ottavo. Siano rese grazie a Dio, Aristoteo, no? Amore gratuito a Dio, l'espressione originaria, perché per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ancora una volta solo l'uomo salvato può fare questa analisi e vedere che siamo liberati anche da questa lotta che sentiamo dentro di noi, che viviamo dentro di noi. E se con il mio intimo, la ragione, servo la legge di Dio e con la mia carne la legge del peccato, abbiamo già chi ci libera, no? In Cristo Gesù nostro Signore. E nel capitolo ottavo specifica questo aspetto. Capitolo ottavo, quindi questo capitolo stupendo, no? Che qualcuno ha detto che ogni cristiano dovrebbe conoscere veramente a memoria, perché è uno dei testi che ci dà più speranza in assoluto, che sottolinea la positività del nostro vivere cristiano, no? Il dono dello Spirito, lo spirito di figliolanza, l'anelito di tutti alla salvezza, di come tutto e tutti siano coinvolti in questo cammino verso la salvezza. Allora, leggiamo primi 11 versetti. Ora dunque non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del peccato. Egli ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge fosse compiuta in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne tendono verso ciò che è carnale, quelli invece che vivono secondo lo Spirito tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. È un testo stupendo, veramente, avete sentito anche semplicemente nella lettura, lo possiamo sintetizzare così: ci ricorda che pur scoprendo al nostro interno questa lotta, scopriamo anche altrettanto, in una maniera forse ancora più bella, più forte, che abbiamo la possibilità di essere guidati, la possibilità di avere una legge interiore. E lo Spirito che abita in noi è il parallelo in qualche modo di quei capitoli altrettanto stupendi, per esempio, che sono il vertice del libro del profeta Geremia. Leggete noi i capitoli del profeta Geremia 31-34, dove si parla di nuova alleanza, si parla di questa legge scritta nel cuore. Nessuno dovrà più dire a un altro che cosa fare, perché tutti sapranno cosa fare, perché ce l'hanno scritto nel cuore. Bellissimo, no? Questo confronto, questo parallelo tra questi testi, tra questi capitoli stupendi di Geremia e questi testi di Paolo. Gesù stesso aveva annunciato questo, no? Il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni: vi manderò un altro paraclito. Lui è il primo e vi manda un altro, quindi in assenza di Gesù, Gesù morto e risorto, ci dona l'altro paraclito che vive per sempre con noi. E allora abbiamo la possibilità di camminare non secondo la carne ma secondo lo Spirito, no? Capitolo 5 della lettera ai Galati, sapete che è la lettera parallela, no? A questa, dove aveva già in nuce indicato quelli che sono i temi principali della lettera ai Romani. La carne tende alla morte, no? E anche là nella lettera ai Galati proprio elencava tutte le opere della carne, potete andarvelo a vedere: impurità, idolatria, discordia, sregolatezza, cioè tutte le relazioni fondamentali della nostra vita che diventano sballate, no? Le opere della carne sono queste. Carne proprio intesa appunto come vita egoistica, e quindi mi sballa i rapporti veri con Dio, idolatria, mi sballa i rapporti con gli altri, le discordie, sregolatezze, i rapporti con se stessi, impurità. Mentre il frutto dello Spirito, già la lettera ai Galati lo metteva al singolare, perché il frutto è uno solo, ed è l'amore, caris, dono principale per eccellenza, nel quale sono contenuti poi tutti gli altri. Vedete, anche lì c'è tutto un elenco di doni che sono frutti dello Spirito, della presenza dello Spirito Santo. Voi non siete sotto il dominio della carne ma dello Spirito, no? Lo Spirito abita con, presso e nel credente. Sono tutte possibili, tutte quante queste espressioni secondo la lingua greca, eh? Abita con noi, quindi cammina con noi, verso, questo is, anche vivere verso Cristo, è lo Spirito che vive in noi, dentro di noi. Ed è questa appartenenza, è una delle rare espressioni in questo versetto 9 dove si parla di Spirito di Cristo, eh? Normalmente Paolo riferisce sempre allo Spirito come lo Spirito di Dio, ma è evidente che parla dello Spirito di Dio comunicato attraverso Cristo, non è altro. E poi lo sguardo verso l'escatologia, no? I profeti apocalittici: come è stato risuscitato Gesù, così anche noi avremo vita nei nostri corpi mortali. Qui potete leggere il parallelo del capitolo 15 della prima lettera ai Corinti, dove si parla in modo specifico appunto della risurrezione. Dal versetto 12: così dunque, fratelli, non siamo debitori noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete, continua a ripeterlo. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. E ricordate il, non so, Osea: o morte sarò la tua morte, per esempio, no? Oppure il Salmo 45: figlia, dimentica la casa di tuo padre, no? Anche questi testi dell'Antico Testamento vengono riletti proprio in questo senso: dimentica, lascia quello che era prima, fate morire le opere del corpo per vivere nello Spirito. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E già il buon Ottaviano, il grecista di buona memoria, sottolineava che non è che dice questa cosa perché ci siano persone che non sono guidate dallo Spirito di Dio, perché attenzione, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Cosa vuol dire? Che sono persone che non sono guidate dallo Spirito di Dio? No. E allora lui, anche proprio sulla base del greco, diceva: questo non è un passivo, come viene tradotto spesso nelle Bibbie, ma è un medio, e quindi è coloro che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio. E siamo sempre lì, no? Quindi ribadiamo ancora una volta che se uno ha fatto la scelta libera di diventare schiavo di Cristo, ovviamente sceglie di lasciarsi guidare dallo Spirito. Ecco perché è guidato dallo Spirito, e allora prende coscienza piena della propria figliolanza, no? Perché come diceva giustamente Carlo, non esistono persone umane che non siano figli di Dio, no? Ma vivere in maniera cosciente questa figliolanza. Versetto 15: non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma uno spirito che rende figli adottivi. Ma rende, appunto, inteso in questo senso, non che lo rende solo dal momento che abbiamo lo spirito in pienezza che abita in noi, o meglio, c'è sempre lo spirito di figliolanza che abita in noi, ma dobbiamo rendercene conto, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre, e lo spirito stesso attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Questo l'aveva già detto appunto anche nel capitolo 4 della lettera ai Galati, e da sottolineare solo questo verbo gridiamo, no? Lo spirito che non è che soffia sommessamente, dentro di noi grida Abba, Padre, cioè questa riconoscenza che Dio è veramente nostro Padre, no? In un grido forte, cioè una presa di coscienza veramente totale, completa della nostra vita. E questo accenno al destino finale dei credenti, no? Liberati dallo spirito nei confronti del peccato e della morte, no? Se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze, prenderemo parte anche alla sua gloria, gli fa aprire quest'altra bella parentesi, i versetti dal 18 al 30, questo sguardo appunto su queste sofferenze del tempo presente e la gloria futura, no? Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Ancora una volta è l'esperienza di alcuni santi, no? Che magari hanno sofferto e gli altri dicevano: ma con tutto quello che hai sofferto, no, non è niente in confronto alla gloria che il Signore ci prepara, no? Tutto quello che possiamo patire in questo mondo, che a noi sembra tantissimo e tante volte lo è, croci pesantissime, no? Però vedete, con questo capitolo, nella vita nuova nello spirito, Paolo osa dire queste cose: non sono niente in confronto alla stragrande abbondanza di quello che Dio prepara per noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Si è trasformati nello Spirito, no? Chi dimora in Dio è trasformato completamente dallo Spirito in lode di gloria, come direbbe Elisabetta della Trinità, questa monaca carmelitana che è stata canonizzata l'ottobre scorso, no? Papa Francesco ha portato era una santa che è morta all'inizio del 1900 ed era molto presente nella formazione anche dei preti, no? Perché ha delle espressioni bellissime, soprattutto anche per quanto riguarda la rilettura paolina, no? Se andate a vedere i suoi scritti è un'apoteosi di tutti i brani biblici presi, meditati, incollati uno con l'altro e vissuti profondamente, perché lei in base a quello che lo Spirito, il Signore, faceva vivere dentro di lei, no? Ha vissuto questa esperienza della Trinità, di essere abitata dalla Trinità, no? Fin da giovane, e ha potuto scegliere dei brani, e quindi c'è un centone di brani biblici che parlano proprio di questa esperienza. Ed è bellissimo anche lì, no? Perché tante volte noi pensiamo ai teologi come sono questi topi da biblioteca che scrivono su Dio perché hanno studiato i libri grossi, perché hanno studiato le lingue. Guardate che c'è tutto un filone, sempre di più, che invece sottolinea come il vero teologo sia il santo, perché è solo chi fa esperienza vera di Dio che può scrivere e parlare di Dio. Gli altri batteranno un po' l'aria, diranno un po' qualche cosa, mescoleranno la filosofia, la cultura, tante cose, ma chi vive di Dio può parlare di Dio. Allora i santi sono veramente teologi e possono parlare di Dio, no? Questo vale anche per Paolo, che aveva sì una grande cultura, ma era un grande mistico, e non bisogna mai dimenticarlo, no? Anche in Seconda Corinti 4 parlava di lieve tribolazione momentanea, no? Vedete come questo, il fatto di vivere delle sofferenze, viene in qualche modo vissuto quasi di passaggio, perché c'è questa ardente aspettativa della creazione, quindi non solo di noi, ma il cristiano, il credente che si sente parte veramente pregnante di una creazione totale, completa. Anche questo spesso non è così evidente, no? Spesso viviamo la nostra esperienza, il nostro cammino verso Dio come se fossimo noi, e forse magari la cerchia di qualche altro credente che viene in chiesa insieme a noi, che si riunisce con noi, ma no, no, tutta la creazione. Quindi in noi c'è tutto. La creazione infatti è stata sottoposta a caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Ricordiamo che la creazione è un evento continuo, che non finisce mai. E allora qui c'è veramente l'ecologia, no? La custodia del creato. Per questo abbiamo aperto anche con questa preghiera che conclude questo testo stupendo della Laudato Si di Papa Francesco, che vi invito a rileggere, perché lì veramente fa un punto, una sintesi molto bella di quella che è una vera ecologia, non quella contro la cui adesso si sta schierando Trump, no? Ma un'ecologia vera, che non è solo quella della mente di Bateson che abbiamo letto, ma un'ecologia profonda di un credente che sa di portare in sé animali, piante, no? Nella sua cammino, nella sua spinta di conversione e di adesione sempre più completa a Cristo nel suo spirito dentro di noi. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Già Isaia aveva alcuni capitoli, 26-27, in cui parla del gemito della creazione, perché comunque si è sempre capito che la persona umana che si apre a Dio porta in sé tutto quanto il progetto di Dio sulla creazione. Quindi veramente appunto la natura intesa come rispetto, ma anche gli animali domestici e no, cioè tutto è preso in questa in questo gemito che vedete in questa intuizione geniale Paolo paragona al gemito del parto, le doglie del parto, no? Perché un conto è il dolore fino a se stesso, un conto è un dolore che sai già che devi attraversare, ma che porterà a una nascita, a una persona nuova. E allora, come dice da altre parti, la donna si dimentica in un attimo, quando ha la creatura nuova fra le braccia, di tutto il dolore che ha passato, per la gioia che una nuova creatura è venuta al mondo. Versetto 24, nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, se ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. E qui anche una teologia della speranza intesa come attesa paziente, ma come forza nell'attesa, come certezza nell'attesa. Sapete che la simbologia cristiana ha un senso, eh? E voi quando andate nelle chiese vedete per esempio la speranza raffigurata come ancora, e la fede ma anche la speranza, vuol dire che c'è questa certezza, perché ci siamo ancorati a qualcosa di solido. E allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché gli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Qui anche tutta una teologia della preghiera, spesso anche si fanno corsi, leggiamo libri di commentatori spirituali, pregare in un modo, pregare in un altro, la lezione divina, la meditazione, l'adorazione eucaristica, il rosario, le litanie, tutto va bene, ma la vera preghiera è solo questa, no? Poi tutte le altre hanno senso in questa, cioè lo Spirito che dentro di noi prega il Padre, con gemiti che nemmeno noi alle volte riusciamo a capire con la nostra parte razionale. Questo vuol dire gemiti inesprimibili, che non riusciamo nemmeno a cogliere, perché c'è questo dialogo tra lo Spirito che abita in noi e il Padre e il Figlio. Siamo abitati anche noi dalla Trinità, no? E lo stesso comunque anche comunque il gemito di Dio, lo Spirito stesso intercede con gemiti, vuol dire che comunque anche Dio è presente in questo iter, no? E geme con la creazione, con noi in questo cammino finché tutto e Dio sia tutto in tutti. Del resto sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che poi ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Passaggi stupendi, bellissimi, che possiamo sempre rileggere con frutto. Ricordiamo Efesini il capitolo primo, no? Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo nel suo progetto, in Cristo. Essere conformi all'immagine del Figlio suo, quello che stavamo dicendo, no? Se io lo seguo ogni giorno prendendo la mia croce e mi identifico in qualche modo con il Cristo crocifisso, vivo in me già anche quello che è il Cristo risorto e quindi la sua vittoria. Ecco che allora la chiamata porta alla giustificazione, questo che abbiamo già spiegato, no? Essere messi in una giusta relazione con Dio e con gli altri per arrivare alla gloria. E arriviamo quindi a questa dossologia, questa chiusura solenne, bellissima, stupenda del capitolo ottavo, che conclude non solo il capitolo ottavo, non solo questi capitoli 6 e 8, ma probabilmente anche tutta questa prima parte, no? Per passare poi al mistero di Israele con la volta prossima. Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Come sta scritto, per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Una visione veramente stupenda, una conclusione bella, dove anche lui, vedete che gli mancano persino le parole, no? Infatti aggiunge interrogativi, no? Non dà, mette un interrogativo, poi ne aggiunge un altro, non è che dà delle risposte, perché è sopraffatto anche lui, no? Dalla visione di questa stupenda realtà. Lo Spirito che abita in noi porta tutta la creazione insieme con noi a questa vittoria, no? E niente e nessuno ci potrà separare dall'amore che Dio ha versato a noi in Gesù Cristo attraverso lo Spirito. Ecco che il modo migliore per concludere questa serata è proprio un invito a rileggersi, a approfondirsi e a in qualche modo anche mettersi in sintonia con tutte le cose che lo Spirito dirà liberamente nei vostri cuori, leggendo queste parole che Paolo ci ha consegnate, che rimangono eterne, rimangono bellissime fino a noi oggi. Grazie. Balbettato qualcosa di questi capitoli bellissimi.
Grazie a Marco. La prossima volta, sempre la stessa ora, lo stesso luogo, chi vuole le distanze lunghe può segnare il suo mezzo, ci sono altri avvisi. L'iniziativa della maratona biblica, in caso, è una salute.